Il brano di oggi è Marco, capitolo secondo, versetti 23-28, che ora leggiamo. Avvenne che di sabato Gesù passava fra i campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche i suoi compagni. E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato». Si affronta qui in questo nuovo quadro, come il carattere di tutto lo scritto del Vangelo, ha il carattere di una rivelazione sulla persona di Gesù e sulla sua missione. E il sabato è un comandamento estremamente importante nella legge di Mosè, tanto importante che, pur non essendo un comandamento di natura morale, è entrato nei 10 comandamenti, nelle 10 parole più importanti della legge. E poi la sua posizione è sempre in grande rilievo in molti testi della legge di Mosè, del Pentateuco. Pensiamo al libro dell'Esodo, nella descrizione dal capitolo 25 al capitolo 40 della costruzione della dimora e poi della sua attuazione, cioè veramente delle norme dettate da Dio a Mosè e poi della loro attuazione. Il sabato è sempre in posizione di rilievo, e anche persino la costruzione della dimora deve essere sospesa in giorno di sabato, per l'importanza della santità del sabato. Orbene, aggiungerei qualche premessa a questo. Ci sarebbe naturalmente una domanda centrale, una domanda di fondo: perché? Perché si dovrebbe santificare il sabato, omettendo, ecco, evitando di lavorare di sabato? Naturalmente bisogna anche stabilire quali cose si possono fare di sabato e quali non si possono fare. La scrittura, la legge scritta, non dice nulla al riguardo, o quasi nulla, e perciò è inevitabile che la legge orale stabilisca norme di attuazione del comandamento del sabato. Il motivo per cui si santifica il sabato omettendo di operare è perché in questo modo si afferma che il padrone di tutto, il creatore e il padrone di tutto è Dio e non l'uomo. E perciò un giorno alla settimana, il giorno di sabato, L'uomo si ricorda, afferma questa verità, evitando di operare, o meglio di operare tutte quelle operazioni, tutte quelle opere che sono creative, che indicano cioè una sua partecipazione all'opera della creazione. E naturalmente poi la tradizione deve stabilire quali tipi di lavoro sono permessi e quali no. Non è una questione semplicemente di fatica. C'è anche l'aspetto del riposo nel comandamento o in certe formulazioni del comandamento. C'è anche un aspetto umanitario, ma poi le norme stabiliscono i tipi di lavoro possibili o i tipi di lavoro che non si possono fare, probabilmente proprio sulla base della natura del lavoro che si fa. Ogni lavoro creativo è escluso. Per esempio, scrivere non si può di sabato, perché poi rimane una tua creazione, un tuo scritto. Mentre si può spostare un armadio anche con fatica, a meno che tu non voglia spostare quell'armadio perché hai un progetto in testa di risistemare la casa e allora non puoi farlo. E così via. Insomma, questa è una domanda importante naturalmente, cioè il significato della santificazione del sabato come astensione da una serie di lavori che diventano così proibiti, per affermare che il creatore è uno solo. Bene, naturalmente, siccome, ripeto, nella scrittura non c'è questo, nella legge scritta, la tradizione orale deve stabilire norme, perché questo vale in tutta la tradizione ebraica, ecco, alla fine vale anche nella scrittura. Per noi è un po' diverso nella nostra tradizione, però per tutta la tradizione ebraica è chiaro che quando ci sono comandamenti, ci sono comandamenti, norme che devono essere attuate, bisogna a un certo punto decidere. Le opinioni possono essere diverse, ma a un certo momento bisogna avere una decisione, perché si tratta di fare. Mentre invece quando si discute di teologia, quando siamo sul piano delle idee, si può discutere all'infinito, tanto le opinioni diverse sono ammesse. Quando invece si tratta di comandamenti, di cose da fare, e allora naturalmente è necessario stabilire alla fine una norma. Questo lo dico per aggiungere un'osservazione, e cioè che qui siamo in un periodo, il tempo di Gesù, che è rispetto a ciò che noi poi possiamo vedere nel Talmud, nei secoli successivi, nel giudaismo, siamo in un periodo ancora costruttivo, cioè ci sono scuole diverse, ci sono gruppi e opinioni diverse sulla osservanza del sabato, e addirittura Gesù partecipa a questo dibattito, ed è possibile che il principio che qui noi troviamo espresso nel brano di oggi, e cioè il principio che Gesù esprime che il sabato, cioè, è stato fatto a motivo dell'uomo e a favore dell'uomo, e non l'uomo a motivo del sabato. Questo principio è un principio universalmente ammesso nel Talmud, nella tradizione giudaica. È possibile che risalga a Gesù stesso, cioè che sia Gesù ad avere introdotto questo principio. Forse non sono in grado di dirlo, forse non abbiamo prove, forse c'erano anche altri che erano in questa linea, è molto facile. E in ogni caso anche Gesù partecipa a ciò che poi sarà secoli dopo le norme stabilite del giudaismo riguardo al sabato. Quindi siamo in un periodo di dibattito, e per questi alcuni farisei che osservano i discepoli di Gesù strappare le spighe di sabato, per la loro tradizione, la loro interpretazione delle norme, ecco, dell'osservanza del sabato, non è lecito fare quello che stanno facendo i discepoli. Ma questo non è detto che tutti i gruppi fossero d'accordo, e noi vediamo difatti che Gesù sostiene che invece è lecito nel caso dei discepoli, perché avevano fame. E sembra citare anche un esempio biblico preso dal primo libro di Samuele. È una citazione molto, molto problematica quella che Gesù fa, perché non corrisponde in realtà, non è Abiatar in quel testo, ma Abimelech. È una citazione problematica rispetto alla versione della scrittura che abbiamo noi tra le mani. Ecco. Però la cosa importante è che Gesù cita la scrittura, un esempio della vita di Davide, per mostrare che quando Davide ebbe fame, lui e i suoi compagni fecero qualche cosa che di per sé è proibito dalla legge. Nel caso che Gesù cita, il sabato non c'entra nulla, non si dice in quei testi che era il giorno di sabato, non riguarda il sabato, ma Gesù lo cita verosimilmente per mostrare che quando c'è un bisogno, quando l'uomo è in stato di bisogno, anche una norma così importante della legge può essere superata. Questo è ciò che Gesù cita della scrittura, e poi aggiunge, ripeto, quel principio secondo cui che va utilizzato per interpretare ciò che è lecito e ciò che non è lecito, e cioè che il sabato è stato fatto a motivo dell'uomo e non l'uomo è stato creato a motivo del sabato. Cioè l'uomo è più importante del sabato se ha un bisogno, perché è per l'uomo che il sabato è stato creato. Concluderei aggiungendo che per tutti gli esegeti la difficoltà di questo testo, di come poter interpretare le dichiarazioni di Gesù, sta nel rapporto fra il versetto 27 e il versetto 28. Il versetto 27 dice: e diceva loro, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Il versetto 28 dice: perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. È proprio questo perciò che fa difficoltà all'interpretazione del detto. Sembra cioè che la conclusione, il versetto 28, il figlio dell'uomo è signore anche del sabato, sia derivata dall'altro principio, e cioè che l'uomo è più importante del sabato. Se l'uomo ha bisogno, è più importante del sabato. Quindi questo principio d'autorità, il figlio dell'uomo è signore del sabato, sembra derivato, cosicché, perciò, il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Qualcuno vorrebbe interpretare perciò come se qui figlio dell'uomo volesse dire semplicemente uomo, sulla base del versetto precedente, del versetto 27, che l'uomo è più importante del sabato. Questo è difficile da accettare, questa interpretazione, perché vorrebbe dire che ciascun uomo, chiunque, ha il potere di stabilire delle norme riguardo all'osservanza del sabato. Credo che sia molto più sicuro mantenere l'ultimo versetto, il versetto 28, e in particolare il titolo, l'espressione figlio dell'uomo, nel suo significato che abbiamo già trovato precedentemente al versetto 10 del capitolo 2, quando Gesù afferma che il figlio dell'uomo, cioè questa figura di Messia celeste, ha il potere, questo Messia celeste che ha il potere di giudicare, è il giudice del giudizio finale, e questa è la figura del figlio dell'uomo, nella letteratura enochica, ecco, che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, cioè in anticipo rispetto al giudizio finale, ha il potere di perdonare i peccati, chiaramente il figlio dell'uomo ha potere di perdonare i peccati perché è il giudice può assolvere o può condannare, ma questo avviene nel giudizio finale. Ma Gesù afferma in quel testo così importante che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati fin da ora sulla terra, in anticipo, offrendo cioè un'amnistia ai peccatori per un atto di misericordia di Dio che non vuole che gli uomini vengano condannati, si perdano, perché la maggior parte degli uomini non potrebbe passare il giudizio finale, dal momento che solo pochi sono giusti e quindi verrebbero salvati, e la maggioranza invece non sono giusti, e quindi sia fra in Israele che fra i gentili, e perciò verrebbero condannati. Dio questo non lo vuole, e perciò manda avanti il giudice in anticipo, in una sua prima venuta, che è una venuta di misericordia. Ecco, quel testo parla perciò dell'autorità, del potere che Dio ha dato al figlio dell'uomo di giudicare fin da ora, e quindi di assolvere e di offrire il perdono dei peccati. Nello stesso significato va preso anche qui il termine figlio dell'uomo. Ecco, quindi il rapporto fra il versetto 27 e il versetto 28, io credo si possa stabilire in questo modo. C'è una gerarchia che bisogna avere presente, che qui Gesù stabilisce rispetto al sabato. Al vertice di tutto c'è Dio, poi in secondo luogo sotto Dio c'è il figlio dell'uomo, c'è questa figura celeste del Messia, poi c'è l'uomo, qui non si parla di angeli, naturalmente non sono in questione, quindi Dio, il figlio dell'uomo in secondo luogo, in terzo luogo l'uomo, e solo dopo, in quarto luogo, il sabato. Quindi, quindi dal momento, Gesù afferma in questo modo, che dal momento che il sabato è stato fatto per l'uomo, il figlio dell'uomo, che ha potere sull'uomo, perché è superiore all'uomo, ha naturalmente potere anche sul sabato, cioè ha il potere di stabilire lui le norme per la osservanza del comandamento del sabato. Ecco, mi fermo qui.